Online di Controradio, notiziario regionale.
Sono le 12.45, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati. La prima edizione del GR regionale, a cura della redazione di Controradio. La cronaca in apertura, l'esito dell'autopsia e l'analisi del sistema cittadino di videosorveglianza saranno decisivi per sciogliere ogni dubbio sulla morte di Gianna Di Nardo, 68 anni, dipendente comunale in pensione, e del marito, l'antiquario Franco Giorgi, 74 anni, trovati senza vita domenica pomeriggio nella loro abitazione in via Giampaolo Orsini, ai piedi della collina di Piazzale Michelangelo a Firenze. Omicidio-suicidio, è questa l'ipotesi su cui si concentrano al momento le indagini dei carabinieri, che comunque non hanno ancora escluso in via definitiva altre piste. Giorgi avrebbe, secondo questa ricostruzione, colpito diverse volte con un coltello da cucina alla moglie e poi con la stessa arma e sarebbe tolto la vita. Il PM Alessandro Piscitelli ha disposto l'autopsia, che sarà eseguita mercoledì prossimo. Il medico legale, in base a una prima ispezione esterna, avrebbe riscontrato diverse ferite da coltello sul corpo della donna, anche sull'addome. L'esame potrebbe confermare se alcune di esse siano da difesa, portando così a ritenere che sia stata uccisa. Sull'uomo sarebbero state rilevate lesioni da taglio sul collo, ma da un primo esame nessuna da difesa. Anche l'analisi dei filmati di videosorveglianza cittadina avrebbe finora escluso che nell'abitazione siano entrate terze persone. Già ieri, poi, nel corso delle primissime indagini, non erano emersi segni di effrazione alla porta dell'appartamento. Non risulterebbero inoltre mancare all'appello, al termine di un primo sopralluogo, oggetti di valore presenti nell'abitazione. Non sarebbero comunque stati trovati biglietti di addio. È stato il figlio della coppia, domenica intorno alle 14.30, a lanciare l'allarme. Per l'intera mattina, infatti, aveva tentato di contattare al telefono i genitori senza ricevere alcuna risposta. Aperta la porta dell'abitazione, avrebbe scoperto i corpi senza vita della madre e del padre e chiamato subito al 112. Sul posto sono intervenuti, oltre un'ambulanza, anche i carabinieri e il PM di turno Alessandro Piscitelli. I cadaveri sono stati rinvenuti tra l'ingresso e il salotto, ma tracce di sangue sarebbero state individuate in tutto l'appartamento. È finito sotto sequestro il coltello da cucina. Le impronte rilevate sul manico potranno fornire un'ulteriore conferma all'ipotesi degli investigatori. La morte della coppia ha destato sgomento e dolore non solo nel quartiere di Gavinana, di via Giampaolo Orsini, ma anche nel vicino rione di San Nicolò, dove Giorgi era conosciuto, essendo stato per anni presidente del circolo Arci, che oggi è rimasto chiuso per lutto. Il 74enne era noto inoltre il mondo dell'antiquariato, per anni aveva gestito l'attività di famiglia fondata nel 1853. Alla vigilia della seduta della settima commissione del Consiglio Comunale di Firenze, che mercoledì sarà chiamata a discutere sull'opportunità di concedere o meno la cittadinanza onoraria alla relatrice ONU sulla Palestina Francesca Albanese, la sindaca Sara Funaro prova a trovare una mediazione. Sentiamo il sindaco, il servizio di Raffaele Palumbo.
La sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha espresso una posizione chiara in merito alla proposta di concedere la cittadinanza onoraria alla relatrice speciale dell'ONU per i diritti umani nei territori palestinesi, Francesca Albanese. In un'intervista al Foglio, Funaro ha sottolineato l'importanza dell'autonomia della commissione che dovrà discutere il caso, ma ha specificato che personalmente ritiene inopportuno attribuire ad Albanese questo riconoscimento. Firenze è sempre stata una città che ha costruito ponti, ha affermato la sindaca, e pur riconoscendo il lavoro importante svolto all'ONU, penso che in troppe occasioni Albanese abbia dimostrato di creare più divisioni che messaggi di pace. Per Funaro la città deve mantenere il suo storico ruolo di promotrice di unione, pace e dialogo, valori che a suo giudizio la figura di Albanese non rispecchia pienamente. La proposta di conferimento della cittadinanza onoraria ha diviso profondamente la maggioranza di Palazzo Vecchio. Da un lato ci sono ABS e Ecolò, e fuori dalla maggioranza sinistra Progetto Comune, favorevoli al riconoscimento. Dall'altro la lista Funaro e Italia Viva, che si oppongono con fermezza, denunciando il rischio di una decisione divisiva e polarizzante. In questo contesto il Partito Democratico e la stessa sindaca si collocano in una posizione mediana, cercando di mediare tra le varie anime della coalizione per evitare una spaccatura interna. La mediazione individuata prevede di distinguere tra la persona di Francesca Albanese e il suo lavoro come relatrice ONU, proponendo un testo che esprima solidarietà al popolo palestinese e sostegno ad Albanese rispetto alle sanzioni imposte dagli Stati Uniti. Inoltre il testo rilancia i contenuti dei rapporti ONU che denunciano la situazione nella striscia di Gaza e parlano di genocidio, cercando di tenere unita la maggioranza, evitando il conferimento simbolico della cittadinanza, che rimane invece tema di forte conflitto politico.
E intanto Alessandro Draghi, vicepresidente del Consiglio Comunale di Firenze, esponente di Fratelli d'Italia, domani porrà una questione pregiudiziale in Commissione Pace, nel giorno appunto in cui si decide la risoluzione su Francesca Albanese. Il motivo, ha spiegato Draghi, è che, senza il regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria, tale proposta può essere avanzata o dal sindaco o da almeno un quinto dei consiglieri comunali. Palagi, cioè il proponente, non avrebbe, secondo Draghi, i numeri per presentare l'atto. Anche a Firenze, su iniziativa dell'Associazione Nazionale Magistrati, nasce il Comitato a difesa della Costituzione per il no al referendum costituzionale che si svolgerà nel 2026. Il Consiglio Direttivo ha convocato la prima riunione per oggi nell'aula 29 Palazzo di Giustizia di Firenze alle 15 per presentarsi alla città e proporre iniziative per l'immediato futuro. Il Comitato ha lo scopo di sensibilizzare, viene detto, l'opinione pubblica sui rischi derivanti dalla riforma costituzionale circa la separazione delle carriere, sull'importanza di preservare l'attuale sistema di garanzie dei diritti dei cittadini e quindi di promuovere la vittoria del no al referendum costituzionale. Sentiamo Paola Belsito, giudice del Tribunale di Firenze.
È evidente che è l'intero corpo della magistratura che viene indebolito da questa riforma, viene umiliato nel momento in cui non può più neanche eleggere i propri rappresentanti all'interno dell'organo di autogoverno. È vero, come in tutti i corpi ci sono stati degli errori e ci sono delle cose che devono essere sanate, ma io non ricordo che, per esempio, quando sono emersi fenomeni in Parlamento o un Presidente della Repubblica in Italia o all'estero che abbia commesso reati o fatto cose che erano deontologicamente scorrette, si sia cancellata l'autonomia di quell'organo. Qui il problema è che evidentemente si vuole in qualche modo operare su una giustizia indipendente, perché si vuole ottenere la possibilità di controllarla, altrimenti non ha senso, non ha nessun senso, anche perché si forma un consiglio superiore, quello che dovrebbe garantire la nostra indipendenza, con persone che sono estratte a sorte, quindi non necessariamente sono le persone più idonee per fare quella funzione. Nello stesso tempo, invece, per i politici che fanno parte del Consiglio Superiore, perché sono comunque coloro i quali insieme ai magistrati preservano l'indipendenza della magistratura, che vengono scelti in una cerchia ristretta, indicati dai partiti.
E quest'oggi in Palazzo Vecchio è stato presentato anche il comitato per il sì al referendum. Sentiamo il consigliere comunale della lista civica Heike Schmidt, Paolo Bambagioni.
Noi sosteniamo che è giusto portare in fondo questa riforma, perché se si analizza le cose cercando anche di togliersi di dosso l'appartenenza politica, che è uno dei grandi mali della nostra democrazia, perché se si fa i tifosi non riusciamo a capire bene le cose, è evidente che oggi c'è un problema di gestione della giustizia che non funziona normalmente, e questo non è certo la panacea di tutti i mali, però inizierebbe anche sostanzialmente a dare una risposta, no? A quello che è anche un tema di programmazione previsto nella Costituzione, ma che non è mai stato sviscerato fino a fondo. Ecco, quindi questa è una risposta che è frutto, diciamo, di una grossa riflessione, e che a questo punto i cittadini devono affrontare, ripeto, non da tifosi, ma pensando alla cosa più utile per questo importante settore della nostra vita, della nostra convivenza civile, è quello dell'amministrazione della giustizia. Quindi la separazione delle carriere, da questo punto di vista, aiuta questo percorso, e noi, come forza civica attenta alle vicende, cittadine prima, Firenze, regionali poi e ora nazionali, riteniamo che dobbiamo dare un contributo al dibattito, creando occasioni di incontro in cui il cittadino possa informarsi, partecipando anche sulla città di Firenze ad alcune di queste iniziative.
Non avendo alcun titolo né scontrino, avrebbe chiesto il rimborso di una confezione di latte in polvere, e quando la farmacista si è rifiutata l'avrebbe scagliato contro il prodotto, a riferire l'accaduto la Wiltux Toscana, esprimendo piena solidarietà alla farmacista aggredita presso la farmacia Moderna di Firenze, vittima di un episodio tanto assurdo, viene detto quanto significativo, del clima che si respira in città. città. Accorpamenti scolastici in Toscana, in ordine di tempo, l'ultima è stata la lettera aperta delle RSU, le scuole toscane coinvolte nel dimensionamento scolastico, rivolta a Presidente della Regione Giani e all'Assessora Nardini. Ma a che punto è l'iter del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro il decreto ministeriale sostenuto dal ricorso ad adiuvandum della FLC-CGL? In attesa della conferenza stampa di Giani e Nardini, in programma in Regione, oggi nei nostri studi la avvocata Isetta Barsanti Mauceri, legale della FLC-CGL.
Dal punto di vista giuridico abbiamo un ricorso pendente la cui strada però è difficile, nel senso che come azione isolata porta secondo me a poco, se non coadiuvata da una forte mobilitazione che induca per esempio il Consiglio di Stato a prendere in esame velocemente il ricorso per adottare quei pareri che sono necessari per l'adozione, per definire il giudizio. E questo, quindi, la mobilitazione sia del sindacato, che c'è stata da sempre, degli studenti e del personale delle scuole interessate, ma non solo, perché non è che riguarda solo i ragazzi che vanno adesso a scuola. In una città perdere un'istituzione scolastica autonoma come il liceo classico Michelangelo è perdere una forte identità della città, e la stessa cosa vale per le scuole, per le istituzioni scolastiche anche più di comuni più piccoli, per esempio a Capraia e Limite si perde la autonomia scolastica dell'istituto comprensivo, si va a perdere anche lì un'identità del territorio. Queste scuole si ridurranno sempre di più perché non saranno più efficaci, e sul territorio fiorentino noi abbiamo già visto scuole che hanno perso la loro identità.
E ora ci colleghiamo in diretta con il gabinetto VSE di Firenze per la conferenza stampa di presentazione degli amici del VSE, seguita per noi Chiara Brilli, a te la linea.
Sì, Domenico, l'associazione Amici del Vessier nasce per sostenere, sviluppare e promuovere le attività dello storico gabinetto scientifico letterario e portare avanti l'eredità del lucido sognatore Giovan Pietro Vessier, che nel 1820, lo ricordiamo, fondò l'istituto culturale come gabinetto di lettura e biblioteca circolante. Venivano messe a disposizione del pubblico cittadino e straniero che si associava ai più importanti periodici, riviste, gazzette d'Europa, in sale aperte alla conversazione, allo scambio di idee. A fianco del gabinetto venne creata appunto una biblioteca circolante dove si potevano sottoscrivere abbonamenti per ottenere in prestito libri che spaziavano dalla narrativa alla saggistica, soprattutto quelli, scriveva il Vessier, che interessano le scienze attuali e la politica. E su questa scia, e anche per approfondire il ponte con le giovani generazioni, ma anche con le nuove tecnologie, dunque anche con l'intelligenza artificiale e gli approcci di tipo letterario e scientifico, l'associazione nasce con questo intento di sostenere non solo in termini di risorse, come ha sottolineato il presidente Nencini, ma anche come preziosa risposta della città a sostegno dell'istituto culturale. Concludo questa anticipazione, poi sentiremo le interviste questa sera, con un'informazione di servizio. L'associazione è aperta a tutti: scuole, università, studiosi, appassionati, istituzioni, associazioni e cittadini di ogni parte del mondo, a chiunque creda che la cultura sia un ponte, non un confine. E amicivessier@gmail.com è la mail per poter inviare la propria proposta e richiesta di adesione. È tutto, a te la linea.
Grazie, un paio di notizie prima delle previsioni del tempo. L'ANCE Toscana ha espresso grande preoccupazione per i pesanti ritardi, viene detto, nei pagamenti dei ristori per il caro materiali e la mancanza di stanziamenti per coprire il fabbisogno di tutto il 2025 per il 2026. In Toscana, secondo i dati delle casse edili, ci sono 845 cantieri attualmente in corso per circa 5.700 milioni di euro, che non hanno la possibilità di adeguamento prezzi e quindi rischiano di subire rallentamenti e interruzioni. Di questi, oltre 340 cantieri per un valore di oltre 1.800 milioni di euro sono legati a progetti PNRR. Una procedura di donazione a cuore fermo controllata, cosiddetta DCDC, è stata realizzata all'ospedale Santa Maria Annunziata all'ASL Toscana Centro. La procedura attiva in Toscana da circa 3 anni in tutti gli ospedali dell'area vasta centro, con la collaborazione con l'ECMO team dell'azienda ospedaliera universitaria di Careggi, nell'ambito del coordinamento regionale trapianti alla Toscana. La procedura è possibile soltanto in persone decedute a causa di arresto cardiaco e monitorate fino al momento della perdita irreversibile delle funzioni del cuore. Le previsioni del tempo per quanto riguarda la regione toscana: oggi il cielo sarà nuvoloso con addensamenti anche intensi, possibilità di locali precipitazioni anche a carattere di rovescio più probabili nella prima parte della giornata in arcipelago e sul litorale meridionale, schiarite invece nel pomeriggio, i venti sono deboli da est nord-est e mari poco mossi sotto costa, mossi a largo, le temperature in aumento nei valori massimi. È davvero tutto, grazie a Regione Crescioli per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, poi Giovanni Giobarbasso, Stato Brado con voi, l'informazione regionale di Controradio ritorna con Newsline Cereale a partire dalle 18:45. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.